Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo giunti alla 20ª puntata del nostro format. Ai microfoni Davide, al mio fianco l'esperto di comunicazione e marketing Daniele. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a tutti, buongiorno Davide.
In regia ovviamente l'incredibile Mauro Magnitosi, che stiamo vivendo un periodo, un'epoca particolarmente complessa, controversa, dove bisogna andare, come diceva mio padre, con i piedi di piombo. È presente?
Sì.
Bisogna stare molto attenti anche in ambito di comunicazione. Come deve comportarsi per esempio un marchio per farsi vedere, per descriversi, per raccontarsi? Bisogna andare proprio con queste famose molle, perché quanto costa per esempio far leva su un'idea di sostenibilità? Se tu a un certo punto mostri inavvertitamente un colore che richiama qualcosa che non dovrebbe essere richiamato, rischi veramente di cadere in un burrone. Se tu mostri inavvertitamente una smorfia che per te è una sciocchezza o un gesto, è successo anche da poco, io non faccio nomi, finisce malissimo.
Sappiamo.
È un attimo. Quindi anche in comunicazione, un brand, un marchio, il marchio Daniele Bologna, se a un certo punto sbaglia svolta, succede il finimondo.
Già fatto.
Oggi incentreremo molto il nostro format su come occorra comunicare un brand, una città, una disciplina.
Daniele Bologna.
Esatto, la creatività in generale. È stato appena pubblicato un white paper da parte di The Big Now, Magri Bowen, la Boundaries Agency di Dentsu Italia, guidata dalla CEO Alessia Ogiano. Si intitola How to Now, At Your Green, e propone in poco meno di 20 pagine una conversazione sui limiti e opportunità del tema sostenibilità nel mondo della comunicazione di marca, presentando esempi concreti di come parlino e agiscano brand capaci di dare un contributo reale, sincero ed efficace per migliorare la possibilità di salvezza del pianeta in cui viviamo e non solo la propria brand image. Tra le direttrici di azione ci sono l'inspire, cioè come progettare un futuro più verde.
Le tre I.
Come progettare un futuro più verde fornendo conoscenze, strumenti, motivazioni, opportunità. Improve, ossia fare la propria parte sempre di più e sempre meglio, continuando a porsi domande, a trovare le risposte più innovative lungo tutta la catena di valore. E poi influence, cioè prendere una posizione laddove sia più difficile, nell'arena politica, così come in ogni ambito sociale ed economico in cui sia necessario agire per rendere il mondo più equo e sostenibile per chi chiunque lo abiti.
Quindi? Tre I. Allora, diciamolo in italiano. Ispirare.
Impegnarsi.
Influenzare.
Guarda che però è una lotta, una battaglia di equilibrismi. Bisogna essere dei trapezisti oggi, Dani. Cioè, non si scherza con niente. Tu saluti una persona e quella fotografia ti fa vedere mentre stai facendo un saluto strano e finisce male.
Sì, ci sono
per
ci sono delle implicazioni che fino a qualche anno fa non erano tenute in considerazione, anzi non esistevano proprio.
C'è un politically correct che ormai ci sta secondo me inghiottendo, e di questo parleremo, perché basta un attimo e succede il patatrac. E quindi questo white paper magari ci dà lo spunto. Andate anche a guardarlo, a scrutarlo, a leggerlo. Lo trovate sul nostro Daily Media, sul nostro Daily Net, sui nostri quotidiani Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E allora, prima proposta musicale di oggi, è tornato, è un eroe dei nostri tempi, è colui che ha scritto inavvertitamente, anche in questo caso, i cori per il nostro mondiale vittorioso del 2006. Te lo ricordi?
Ma è successo qualcosa, no? C'è stato un problema anche con i
diritti, dici?
Sì.
Beh, fatto sta che stiamo parlando di Jack White. Aveva un gruppo con questa donzella che non si capisce se fosse la moglie, la fidanzata, la cugina o addirittura la sorella, oppure una conoscente che è sparita. I White Stripes. Jack White naturalmente è uno dei tanti anelli della grandissima storia del rifferama, cioè del riff rock, scuola Jimmy Page, scuola hard blues, ma con un sacco di stravaganze. È un grande leader cantautorale rock degli ultimi 25 anni e torna con un ennesimo album. Addirittura in questo 2022 si tratta del primo album di questo 2022, perché ne farà un altro sul fine dell'estate.
L'ha già deciso.
Questo si intitola Fear of the Down ed è pieno di stravaganze, molto caotico, però piano piano, nell'ascolto, è uscito da qualche giorno, tutti i tasselli vanno a posto,
sentiamolo,
in maniera misteriosa.
Sentiamolo, che adesso sono troppo incuriosito.
E questa
sentiamolo.
Canzone è probabilmente la più strana, si chiama Eusofobia e parla di una persona che ha il terrore del sorgere del sole. Jack White. De Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Siamo a due passi dalla Santa Pasqua e dalla Pasquetta, insomma, da questo weekend di festività che ci fanno arrivare ormai a ridosso della bellissima stagione, speriamo che sia fantastica. Siamo arrivati alla nostra prima rubrica, il Daily Sport, e oggi parliamo di uno sport che si fa all'aperto, ossia il famoso golf, sport elitario che pure...
Lo sport dei ricchi,
lo sport
una
dei
volta
ricchi.
si diceva,
invece adesso è lo sport di tutti?
No, no, di tutti no, però non è...
Perché
non
interessa solo questo golf, secondo te? Non è una cosa noiosa? Io come fai a guardare una cosa del genere in televisione? Che poi sono assolutamente convinto che sia un qualcosa di estremamente tecnico e molto dispendioso dal punto di vista
anche fisico.
Fisico,
certamente.
E infatti ci sono dei grandi infortuni.
Sì, i grandi infortuni che colpiscono giocatori che hanno comunque anche una certa età.
Certo.
E quindi è più facile, no? Poi
è comunque uno sport che funziona anche a livello altissimo, sì, per la seconda età, diciamo.
Assolutamente, infatti ho detto la gran parte dei giocatori, ma anche i grandi professionisti, sì, comunque è gente che ha sicuramente più di 30 anni, poi ci sono dei campioni che ne hanno di meno, però
certo,
l'età media è alta. Comunque con il golf, sì, andiamo a chiudere
un trittico
di puntate in cui, dopo aver iniziato a parlare moltissimo prima di sport in generale, di sport marketing in generale, poi molto legato al mondo del calcio, Ti ricordi, abbiamo avuto la puntata dedicata al padel,
sì.
Poi siamo passati al Giro d'Italia e al ciclismo.
Sì. La scorsa settimana, con grande intervento di Matteo Mursia, il direttore commerciale di RCS Sport, ricordatevelo.
E adesso andiamo a chiudere, quindi, con fuori dal calcio, andiamo a chiudere con il golf, partendo da un evento che ha stimolato questa nostra riflessione.
E allora, nel 2023 la Ryder Cup arriva in Italia.
In Italia, esatto, e questo
arriverà
in Italia, e questo è il gancio,
sì,
a cui si attacca la nostra riflessione.
Spiegami Ryder subito Cup. Cos'è la Ryder,
Ryder
Cup.
Cup. La Ryder Cup è la più importante manifestazione internazionale di golf.
Ah.
Il torneo più importante,
certo,
di tutti. È stata giocata negli Stati Uniti per la prima volta nel 1927.
Sì.
Si chiama Ryder Cup. Si chiama Ryder Cup perché chi l'ha inventata era un uomo d'affari inglese che si chiamava Simon Ryder.
Ah.
Fece dono del trofeo, e c'è un particolare che ricorda questo passaggio: fece dono del trofeo,
sì,
perché da quel momento il torneo non prevede premi.
Ah.
Non c'è il montepremi. In palio c'è solo la coppa e l'onore della vittoria.
È una visione dello sport molto romantica.
Paradossale che sia poi nel mondo del golf.
Dove
abbiamo parlato di sport dei ricchi,
milioni,
soldi, milioni. E invece qui di soldi non ce n'è, o meglio, non ce n'è come montepremi.
Sì.
Allora, veniamo al punto, sì, che interessa l'Italia, perché il lontano 14 dicembre del 2015... l'Italia si aggiudicò il diritto di ospitare la Ryder Cup del 2022.
Mm.
Poi
la pandemia.
Ahimè, pandemia. Non stiamo a perdere secondi preziosi,
sì,
per descrivere cos'è avvenuto. Fatto sta che sì, invece che nel 2022, cioè quest'anno, si giocherà l'anno prossimo. Quindi, sì, nel 2023 arriva al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia, provincia, sì, di Roma, la Ryder Cup per la prima volta in Italia. Attenzione, sarà la terza volta che questa prestigiosa competizione si giocherà al di fuori della Gran Bretagna. Ci sono stati due precedenti: l'edizione ospitata dalla Spagna nel 1997 e poi quella ospitata dalla Francia nel 2018. E ora tocca a noi.
L'impatto economico del golf, sì, dimmelo subito.
È ovvio che la Ryder Cup, abbiamo detto, è lo stimolo, è uno strumento ideale, no? Per poter promuovere un'iniziativa così importante, per promuovere uno sport che può vantare, attenzione, 65 milioni di giocatori nel mondo, e lo rendono, e questo è un particolare che a me ha colpito, la disciplina individuale più praticata. Ora inizia la Road to Rome, che significa, come dice la parola, questo percorso,
sì,
virtuoso che porterà alla Ryder Cup. Dietro, come ben dicevi, c'è un sistema economico che avanza.
Sì.
Dico subito una cosa: il progetto Ryder Cup 2023 ha un costo complessivo di 157 milioni di euro. Non è poco.
Non è poco.
Si sviluppa in 12 anni.
Ok.
Perché si parte dal 2016, ma si arriverà fino al 2027. Su tutto il territorio nazionale, 37 manifestazioni principali, 12 Open d'Italia, 12 Open Senior Tour, 13 tornei del Challenge Tour, 60 gare del circuito internazionale Alps Tour, per un totale di 97 manifestazioni sportive internazionali. Una cosa pazzesca, una cosa pazzesca. Un'ultima annotazione, sempre per il profilo economico, la condizione posta da Ryder Cup Europe per sviluppare questo progetto è stata la presentazione di una garanzia, attenzione, da parte dell'Italia, di 97 milioni di euro. E KPMG Advisory ha elaborato già una stima del possibile impatto diretto e indiretto derivante dall'organizzazione della Ryder Cup del 2023 e anche di tutti gli eventi connessi nel periodo 2016-2027. Bene, questa stima monta complessivamente a poco più di 513 milioni di euro, di cui 277, attenzione, 277 per quello che riguarda l'impatto diretto, mentre 236 milioni sono per gli impatti diretti. Chiudiamola così: La Ryder Cup trasformerà la partecipazione e la diffusione del golf nel paese, è chiaro, ispirando decine di migliaia di persone e alimentando la crescita di nuovi grandi talenti sotto il profilo agonistico. Quindi 2023 in Italia sarà l'anno del golf.
Mi raccomando. The Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 15 aprile 2022, a un anno e mezzo dall'inizio della Ryder Cup romana. Mi raccomando, non dimenticate, assolutamente, io giocherò, certo. Gioco tutto, non ci sono problemi. Però intanto vi faccio ascoltare della musica, perché lei si chiama Diana Petkoff, è una cantautrice newyorkese e ha realizzato il suo debutto To Hell With You, I Love You, e L'Inferno con Te, Ti Amo, ed è un album di canzoni d'amore per gente disperata.
Oggi sei molto positivo, vedo,
sì, assolutamente.
La tua proposta che resta sì. Fantastica.
Queste canzoni che sono dei confessionali molto intime, però al tempo stesso con una struttura musicale agile, onirica, evocativa, molto americana, però assolutamente potabile per tutti. Allora andiamo a ascoltare Diana Petkoff, questa è Falling Upwards. The Sound of ADV, siamo arrivati alla nostra seconda rubrica giornaliera dedicata naturalmente ai trend, e come abbiamo anticipato all'inizio parliamo di comunicazione, di come vendere, di come presentare, di come raccontare un prodotto, una città, uno sport, una persona, qualsiasi cosa, perché oggi, come detto all'inizio, bisogna andarci cauti, bisogna essere precisi quasi al millimetro. Magari è un periodo controverso, magari passerà, perché poi tutte le cose,
un periodo anche di grande trasformazione, di grande cambiamento,
assolutamente, quindi gli addetti ai lavori devono essere estremamente precisi. Si dice da tempo che la pubblicità stia cambiando,
sì.
Ormai è un dato di fatto, ma come si sta presentando questa trasformazione, attraverso quali strumenti e con quali segnali, e quali sono i principali trend che derivano proprio da questa evoluzione. Noi abbiamo deciso di farci aiutare da uno
e c'è uno bravo qua,
esatto, da uno dei massimi rappresentanti della creatività pubblicitaria italiana. Stiamo parlando di Vicky Gito, che da circa 20 anni è veramente uno dei punti focali della creatività italiana, che guarda anche all'estero, certo, oltre confine. Presidente ADC, Art Directors Club italiano, membro dell'Art Directors Club europeo, è all'interno dei Cannes Lions International Festival Creativity, è membro dei Facebook EMEA Creative, ed è da qualche anno anche il fondatore e il direttore creativo esecutivo della sua agenzia Gito Battaglia 22. Vicky Gito, buongiorno e grazie di essere intervenuto.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti.
Fantastico.
Buongiorno Vicky.
Allora, non perdiamo troppo tempo perché insomma vogliamo proprio capire quali siano questi trend. Allora chiedo, come sta cambiando il rapporto tra agenzia e cliente? Come è cambiato? Come si sta evolvendo?
Allora, i rapporti nel mondo della comunicazione cambiano costantemente. Voi prima parlavate di cambiamenti negli ultimi anni, in realtà i cambiamenti sono all'ordine del giorno. Diciamo che c'è una grande diffuso orientamento a dare grande attenzione alla relazione col consumatore. Diciamo, usciamo da un periodo di grande complessità in cui c'è stata una spinta fortissima alla digitalizzazione di tutto il paese, quindi questo ha cambiato anche le forme di relazione con le persone. Le persone hanno bisogno di esperienze con le marche molto ben costruite, molto fluidificate. I consumatori vogliono grande qualità, semplicità nel servizio e avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno, tra cui uno dei temi massimi più diffusi e più richiesti è un'attenzione notevole alla sostenibilità. Quindi tecnologia, innovazione, esperienza diretta sul contatto con le persone continua attraverso tutti i touch point a disposizione, che vanno appunto dai touch point offline fino ad arrivare alle esperienze online anche per l'acquisto. E poi grande attenzione alle macro tematiche, che una volta erano solo parte di strategie ben più ampie. Invece oggi il consumatore, le persone, non è brutto oggi chiamarli consumatori, perché le relazioni sono molto dirette tra persone e aziende che si muovono come se fossero persone.
Ecco, però ha citato questa cosa importante: è brutto dire, è brutto mettere in evidenza. Bisogna quindi stare molto attenti anche in sede di presentazione, anche nel momento della stretta di mano, a non formulare la parola sbagliata. Quante volte a Vicky Gito è capitato, per esempio negli ultimi 5-10 anni, di dover tornare indietro, di dover modificare una cosa che sembrava buona, perché magari il cliente, magari l'ambito, magari la situazione circostante consigliava di fare un'altra mossa?
Certo, no, questo è un tema, l'aggiornamento deve essere costante, siamo in continua evoluzione, è un mondo le cui regole di base per fare un grande progetto di comunicazione sono più o meno sempre quelle, cambiano completamente le modalità di esecuzione. In questo ovviamente vanno aggiornati i linguaggi, in quest'ottica, quindi i linguaggi devono essere costantemente aggiornati.
Ecco, ma rispetto a qualche anno fa c'è un'esigenza più forte di studio? Nel senso, prima eravate più naif in qualche modo, meno costretti a studiare tutte le mosse come se fosse una sorta di risico della comunicazione, o è sempre stato così?
No, una volta c'era una stabilità sociale, culturale e diciamo sui grandi temi molto più stabile, appunto, scusate la ripetizione. Oggi c'è una continua evoluzione di temi, di approcci, di modalità di comunicazione, siccome la comunicazione, la pubblicità si occupa di quello, è lo specchio dei cambiamenti della società, non puoi esimerti dal dover aggiornare costantemente anche i linguaggi. Una volta proprio i ritmi della comunicazione erano molto più regolari, oggi sono schizofrenici.
Esatto, c'è schizofrenici. Sì.
C'è un time to market per cui hai un picco su un tema per qualche giorno, addirittura qualche ora, e devi essere pronto a essere lì al momento giusto. E magari la settimana successiva il mercato se ne è completamente dimenticato e si passa ad altro. Si è in una costante attenzione a tutto quello che ci circonda.
Ecco, Vicky, buongiorno, sono Daniele Bologna. A proposito di questo, ma visto che siamo comunque entrati in un terreno dove a questo punto la creatività è applicata, infatti ha parlato di linguaggi, mi chiedevo quali sono, in questa fase che hai così ben descritto, quali sono i settori che secondo te regalano maggiori disponibilità, allora, soddisfazioni, opportunità?
Allora, il mondo, cioè, andando per macro tendenze, si è diviso in due. I grandi brand che hanno comunicazioni globali, quindi con logiche internazionali, e poi un fortissimo, fortissimo ritorno alle attività locali. Diciamo, la pandemia ha spinto molto la ricerca da parte delle persone del bisogno della relazione con chi ti è più vicino,
di vicinanza,
sì, anche con le attività commerciali della zona in cui vivi, del quartiere che abiti, e questo ha portato, da un altro punto di vista, a una grande, da un lato la delocalizzazione totale, il grande brand comunica con le stesse logiche in tutto il mondo, e dall'altro lato una fortissima localizzazione.
Quindi la parola glocal ha un senso?
Sì, assolutamente, assolutamente, oggi più che mai, perché diciamo che molte, lo dicevate voi stessi all'inizio, molte strategie sono di una puntualità millimetrica, nel senso che oggi molte aziende definiscono un business addirittura area per area, in base, oppure focalizzano tutte le attenzioni in un modo capillare in base al tipo di relazione, al luogo, al momento in cui vogliono entrare in contatto con un determinato pubblico.
Ecco, sì,
prego.
No, volevo proprio insinuarmi a questo punto, capire quali mezzi allora riescono a sublimare meglio i desideri del cliente e le vostre capacità creative.
Chiarissimo, allora questo ha cambiato molto la relazione anche con i consulenti di comunicazione, perché a volte il rapporto con le persone nasce proprio dalla customer experience, cioè diciamo terminologia inglese per dire dall'esperienza del consumatore. Quindi addirittura ci viene chiesto in alcuni casi di ridisegnare l'esperienza del consumatore a partire addirittura dai packaging dei prodotti, che diventano un elemento di comunicazione fortissimo per raccontare fin dal primo momento in cui ti trovi, per esempio, a un supermercato, entri in contatto con uno scaffale, la relazione parte da lì. Questo significa disegnare la relazione con le persone dal primo istante in cui hai un contatto fisico con loro, fino ad andare a finire al coinvolgimento magari sulle tematiche che lo stesso brand affronta a 360 gradi su tutte le piattaforme digitali di e-commerce, i canali social, digital e così via. Quindi la relazione è una relazione molto più ampia e continuativa attraverso tutti i canali, e ti metto in condizione di poter entrare in contatto con le persone. Ma ripeto, siccome c'è una grande bulimia di contenuti, di cambiamenti, di innovazioni nei linguaggi, questo spinge molte aziende a ridisegnare in real time tantissimi dei momenti di contatto con le persone, a partire appunto dai pack, dalla loro comunicazione, dai colori, dal design, perché il tema principale in questo grande, diciamo, schema in cui ci sono tantissimi momenti di contatto con le persone è costruirsi una forte identità e riempirla di valori che le persone, in cui le persone si riconoscono o che comunque condividono con il brand. Tra questi valori ovviamente c'è l'attenzione al sociale, la sostenibilità, l'utilizzo di materie prime da fonti certificate e così via.
E la prossima svolta invece quale sarà?
La grande svolta di cui sicuramente avrete tutti sentito parlare sono i metaversi. Ecco. Molti dicono il metaverso in realtà non è uno, sono tanti. Su questo tema c'è ancora tanta confusione, tutti ci si stanno buttando su o sono incuriositi dal voler sapere di più, volerci entrare in qualche modo, voler entrare in questa giostra che sta partendo. La cosa vera è che questo moltiplica, fate conto che è come se per un brand si moltiplicasse di n volte il mondo fuori, perché i metaversi sono diversi, ognuno di noi può addirittura avere 3, 4 vite, 5 vite parallele alla vita reale in diversi metaversi. Questo significa che si formano mondi in cui le marche possono entrare con le persone in contatto per n volte. Da un punto di vista commerciale e di comunicazione questa è una grandissima opportunità. Dovremo capire bene in che modo le marche possono entrare. Ci sono già i primi esperimenti, diciamo sono molto al momento diciamo basici, però stanno cominciando a evolvere anche i linguaggi all'interno di queste piattaforme, perché un brand dalla vita offline, quindi alla vita reale, fino alle n vite con cui condividerà momenti con le persone, avrà nuove diciamo opportunità di entrare in contatto e di condividere momenti anche in diversi metaversi online. Quindi questo è una grandissima rivoluzione, perché praticamente è come se moltiplicassi forme di mercato, aree di mercato che al momento non esistono. Perfetto. Per cui le aziende hanno una grandissima attenzione, perché stanno cercando di capire come entrare al meglio in questo tipo di logiche.
Perfetto.
Vicky, prima di salutarti, una curiosità, visto che stiamo parlando di un creativo dalla lunga e davvero variegata, sì, e potente carriera, ma è meglio come era prima o ora che fai l'imprenditore?
Allora, no,
è una curiosità, cioè proprio
assolutamente oggi non lo dico perché sto vivendo questa esperienza, però lo dico appunto grazie all'esperienza con cognizione di causa. Oggi era il momento di scegliere l'indipendenza, perché vediamo ovviamente i grandi gruppi funzionano, fanno il loro lavoro, ma vedo che usando una terminologia molto pubblicitaria sono molto più sexy in questo momento a livello internazionale le sigle indipendenti, ma per motivi anche comprensibili. I grandi imprenditori, sì, i grandi manager d'azienda vogliono una relazione diretta con i partner di comunicazione, non vogliono filtri, esattamente come le persone con le marche, non vogliono più distanze, per cui c'è un grande ritorno allo scegliersi i partner, i consulenti di comunicazione che sono affini alla tua visione e costruire con loro dei percorsi di comunicazione a lungo termine. Quindi questa è una tendenza oggettivamente che riscontriamo non solo in Italia ma in tutto il mondo, dove c'è una fioritura enorme di sigle indipendenti che tra l'altro fanno un lavoro estremamente rilevante.
Grazie Vicky,
sì, grazie, sempre grazie. Un grande piacere, anche
veramente molto super interessante. Grazie. Buona giornata
a voi.
E a presto.
Ci vediamo nel metaverso.
Speriamo anche.
Ciao Vicky.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Siamo entrati proprio addirittura d'arrivo della nostra puntata, che ci vede con uno sguardo ormai sempre più limpido verso la Pasqua. Abbiamo ascoltato la proposta di Tyler Jordan, da molti visto come il salvatore dell'alternative country, ma avete sentito che questo EP nuovo dei Good Looks, che sono la sua realtà, ha qualcosa di molto legato al rock alternativo anni 90, irriverente anche nel modo di cantare, ritmato, abbastanza semplice anche da memorizzare, un buon album di rock alternativo come si faceva tanto tempo fa. Dopo la grandissima partecipazione di Vicky Gito e i nuovi trend della creatività pubblicitaria e non solo, abbiamo parlato di come si debba comunicare oggi un marchio, una persona, una città.
E prima tu hai detto Radio Atlanta?
Milano. Esatto, Milano fino a 3 anni fa sembrava una cosa incredibile, alla fine si era addirittura costruita un palinsesto clamoroso dove ogni week era occupata da qualche cosa. Poi è successo quel che è successo, si è bloccato tutto quanto, c'è stata anche qualche polemica e qualche delusione legata all'amministrazione, bisogna dirlo, e adesso stiamo cercando di riportare su la vera metropoli lavorativa, che cerca anche di costruire, si ricostruisse un'immagine turistica, perché non può chiaramente essere allo stesso livello di una Roma, di una Firenze, di città storiche, però Milano offre tantissimo. Come si sta rilanciando Milano, carissimo Daniele?
Rispetto a quello che hai appena riferito, l'onda lunga dell'Expo aveva portato Milano ad avere comunque una vocazione turistica molto particolare, e direi rendendola protagonista sullo scenario senz'altro europeo, non dico al pari di Parigi o Londra, però era diventata una destinazione davvero, davvero molto, molto evocata, molto vissuta.
Sì.
E prima della pandemia si ricordano, no? Come l'hai appena detto, i weekend di Milano. Poi è finito tutto.
È finito tutto
perché, e la polemica a cui ti riferivi era legata al fatto che si era tentato di costruire un'immagine però un po' troppo univoca, cioè legata solo a questo tipo di esperienza turistica, quindi certo, quella legata alla convegnistica, quella legata alla movida, quella legata alle serate milanesi quasi stile anni 80, comunque il brand Milano si era posizionato in quel modo. Ora dopo il buio, lungo periodo di buio della pandemia, bisogna
ricostruire,
fare qualcosa, quindi ovviamente in primis l'amministrazione comunale, quindi il sindaco Sala e tutto il suo entourage, c'è un board dell'innovazione che si è appena costituito, con Laila Pavone a capo, e si ritorna a parlare quindi di turismo, anche perché ormai sta per tornare a muoversi, per cominciare a muoverci. C'è stata da pochissimo la BIT, quindi il momento più importante in Italia per la promozione turistica. E lì, questa occasione, si è deciso di partire con la comunicazione per il rilancio del brand Milano. E il nome, la denominazione, il cappello sotto cui dovrebbero rientrare tutta una serie di attività indirizzate a potenziare nuovamente Milano sul fronte turistico è Yes Milano.
Yes Milano.
Per rilanciare la destinazione del mondo. C'erano due stand, e così attraverso la descrizione degli stand spieghiamo come si sta strutturando l'operazione. Due stand, uno era nella sezione dedicata a quello che si definisce come turismo MICE, no? Quindi quello legato all'incentive, quello legato alla promozione, quello legato agli eventi. L'altro invece era nella parte leisure, cioè con la città dei quartieri, quindi molto più calato in quel local di cui Vicky Gito ci ha parlato prima. Bene, molto brevemente, c'è un programma di attività che è stato realizzato e messo a punto insieme alla Camera di Commercio di Milano, Comune, Yes Milano Convention Bureau, Promos Italia. In pratica nel 2022 tutto questo porterà a promuovere Milano in tutto il mondo di nuovo come meta turistica.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Aggiungiamo soltanto qual è il come posso dire il valore, il valore che sta
dietro,
intorno il substrato valoriale, come si diceva al liceo quando si studiava filosofia, Milano è un'indiscussa meta di valore.
Sì.
Perfetta venue congressuale.
Sì.
Centro attrattivo sotto il profilo culturale.
Sì.
Sotto il profilo dell'intrattenimento. Quindi si punterà su queste leve per rilanciare il turismo in città dopo il complicato periodo di cui abbiamo detto prima. La collaborazione tra tutti gli enti istituzionali a questo punto diventa fondamentale. Un numero molto elevato, quindi ci sarà tanta frequenza di azioni volte a sostenere e rilanciare il settore turistico dell'area metropolitana.
Sì.
Promozione della destinazione, misure tese a favorire l'internazionalizzazione del sistema turistico e finalizzato, perché poi questo è il punto fondamentale, corrisponde all'atto d'acquisto dei consumatori, e cioè ripresa dei flussi turistici nell'area di Milano.
Sveglia Milano, sveglia milanesi, dai che ce la facciamo. Misteriosa è la sua identità, è un segreto che nessuno sa. Chi nasconde quella maschera, diceva una grande canzone legata a un cartone animato, l'uomo tigre. Ma in questo caso la maschera è quella di Orville Peck, un misterioso cantautore alternative country americano, con cui noi vi salutiamo e vi rimandiamo nel quindi, dopo Pasqua.
Finisce qui.
Naturalmente De Lionaire, The Sound of ADV, ricorda che saremo di nuovo on air mercoledì prossimo alle ore 12.
Sì. Quindi il tempo viene troppo veloce. Pasquetta. Dove vai lunedì?
Lunedì debutterò, farò il mio debutto in Franciacorta. Non sono mai stato.
Bellissimo, grandi cantine quindi.
Farò una 3 giorni di Franciacorta.
Sai che forse vado in Sardegna?
Ma così improvvisamente?
Forse, non so ancora. Devo andare a trovare un'amica Cinzia che è una. Adesso diciamolo, una ricca possidente, no? Cioè,
attenzione, quindi salutiamo, ci sta ascoltando.
Sì, non so ancora se vado, però può darsi. E io saluto tutti. Mi è piaciuta un sacco questa puntata.
Anche il nostro magnifico Maro Magnitosi. E allora Orville Peck, che è così, così provocatorio. Con lui vi salutiamo. De Lionaire, The Sound of the Dee. Ci sentiamo e ci vediamo mercoledì
prossimo. Ciao a tutti,
Dayton Sand.
In your hand, I hope you brought your walking shoes, 'cause it's quite a ways from what I understand. So rack 'em up, big blonde. I think I could have been your man. Surfers as they whip on the strand. Daytona said, long hairs, low eyes, I like your style. We both ain't got a job. I haven't seen my band in a while. At least nothing seems to last that long.